Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo con noi, e lo ringrazio veramente tanto per la sua disponibilità, Riccardo Prando, insegnante, giornalista per diverse testate, tra cui la Prealpina e il sussidiario.net. Prando però è anche autore di libri di saggistica e narrativa. Contro la scuola, perché opporsi a un modello educativo che privilegia la burocrazia a scapito della cultura? Poi Il sorriso di Cesare, La grande guerra e il Varesotto, Don Pigio, il sogno cattolico di una grande Varese, Giuda, 25 racconti fra cuore e ragione, e poi tanti altri che ha scritto in collaborazione con altri autori. Ciao Riccardo.
Buongiorno a tutti.
Ecco, oggi Riccardo è con noi per parlarci del suo ultimo libro, che è intitolato Il traditore, il soldato, la peccatrice. Tre monologhi per la settimana di Passione e oltre. Questo libro è appena uscito ed è stato recentemente presentato a Varese. Allora, primissima domanda. Tu hai scritto soprattutto di storia varesina, recente e meno recente, ma in questo testo hai affrontato un tema del tutto diverso e anche un genere diverso, perché si tratta di un testo teatrale. Allora, io ti chiedo, ma questo cambiamento di direzione è dovuto a qualche cosa di particolare che ti è capitato, oppure un'evoluzione naturale della tua passione per lo scrivere, o magari un progetto che avevi da tempo e che finalmente sei riuscito a realizzare?
Ecco, io partirei proprio dall'ultima cosa che hai detto, nel senso che a me il teatro ha sempre affascinato tanto, fin da ragazzino, fin da quando andavo a scuola, e mi ricordo più di una volta ho bigiato per andare a vedere le prove di una compagnia teatrale al mattino, no, per dire insomma che mi ha sempre intrigato tanto. A questa cosa ho aggiunto il fatto che avevo nel cassetto questo testo che si intitola Giuda, che inizialmente è un testo di narrativa, quindi non pensato per il teatro, però invece mi è venuto in mente che poteva essere un'ottima occasione per trasportare il testo originale in una forma di monologo pensata proprio per il teatro, ecco.
Hai fatto fatica a cambiare il modo di scrivere?
No,
Ti è
proprio per
venuto
niente. Questo
naturale,
me l'hanno già
ecco.
chiesto in tanti, ma stranamente devo dire no. Anzi, mi sono trovato perfettamente a mio agio. Meglio il testo, il monologo, che non il testo narrativo vero e proprio. Mi sono trovato bene, non so, ecco, credo che sia venuta anche una cosa degna, insomma, ecco, io è la prima volta che scrivo espressamente per il teatro. Mi piacerebbe farlo ancora, però visto i risultati della prima uscita che si è tenuta una quindicina di giorni fa alla Sala Colbe di Via Lagugiare a Varese, credo che tutto sommato sia venuta una cosa, insomma, dignitosa, ecco.
A me è piaciuto molto il libro, ti dirò, anche se l'ho letto soltanto così, diciamo, ho letto le bozze, ecco, sarebbe più bello avere in mano il libro, adesso cercherò di procurarmelo, però a me ha colpito molto il fatto che questi dialoghi, ho sbagliato, questi monologhi sono molto attuali, ecco, quello che a me ha colpito è questo, poi magari diciamo due parole di che cos'è questo libro, no? Che sono personaggi, i protagonisti del libro sono personaggi del Vangelo, però potrebbero essere tranquillamente uomini e donne di oggi, perché è chiarissimo che quando li leggiamo sentiamo dentro di loro le stesse ansie, le stesse paure, gli stessi desideri. Allora, la domanda è questa, però prima ti chiedo di raccontare brevemente com'è costruito questo libro. Perché la scelta di questi personaggi e non di altri?
Allora, come ho detto prima, il Giuda era già, diciamo, scritto, no? In un certo senso c'era già, perché era già stato pubblicato sotto forma narrativa, quindi l'avevo già lì, si trattava di lavorarci sopra, ma insomma una base esisteva già prima. Per quanto riguarda la Maddalena, beh, è un personaggio di un fascino, direi, unico, comunque straordinario all'interno dei Vangeli. È un personaggio che è estremamente attuale, ecco. E poi c'è il soldato, e poi c'è il soldato che è un centurione, uno dei soldati romani che erano lì ai piedi della croce e stavano per crocifiggere Gesù. Mi riallaccio a quello che hai detto un momento fa, e cioè che il Vangelo può essere letto in diversi modi. Può essere letto da un credente, da un non credente, da chiunque, ma se uno è minimamente sereno e con se stesso non può riconoscere che il Vangelo, non può non riconoscere che il Vangelo è un testo di un'attualità straordinaria, indipendentemente, ripeto, dal fatto che uno creda o meno a quello che c'è scritto, no? Cioè, che veda in questo testo una narrazione di invenzione, di fantasia, oppure un fatto storico realmente accaduto. In tutti e tre i casi, comunque, io ovviamente ho lavorato di fantasia, ovvio, però partendo da una base storica, o almeno la base che ci è stata regalata dai Vangeli, ecco.
Ecco, ti chiedevo di situare un po' questo testo, perché lo dico io, è una cosa che a me, per esempio, mi è piaciuta e mi ha intrigato. È il fatto che Giuda, che è una figura molto, molto complessa, su cui hanno scritto di tutto e di più, in realtà si trova fra di noi, nel senso che è davanti alla decima cappella del Sacro Monte, che è quella in cui viene rappresentata la crocifissione di Gesù e che è anche la cappella che ha più personaggi di tutte le altre cappelle del Sacro Monte, e in un certo qual modo si risente nei confronti dello scultore perché non ha messo la sua figura, il suo personaggio in questa folla variegata di personaggi che appunto sono le statue di questa decima cappella, dove ci sono donne, bambini, vecchi, animali, ci sono i soldati naturalmente, ci sono le pie donne, ma lui, Giuda, non c'è. E questa cosa qua dà il via poi a tutta la serie di pensieri, di confessioni, di riflessioni di Giuda. A te che cosa? Che cosa ti colpisce di questa figura, di questo personaggio?
Beh, diciamo che c'è un filo conduttore che tiene legati tutti e tre i personaggi, no? Nel senso che Giuda Iscariota è condannato per sempre, almeno dal punto di vista del Vangelo, poi Padre Eterno ovviamente fa quello che crede, ma insomma è condannato per sempre al suo tradimento, no? Tant'è vero che è entrato nel linguaggio popolare, quotidiano, dare del Giuda a uno per dire che è uno che tradisce, insomma, facile la trasgressione. E Giuda implora di trovare un posto tra la folla che assiste alla crocifissione e si chiede, e chiede al bussola, che è lo scultore che fra 600 e 700 ha fatto le statue della decima cappella, gli chiede: ma scusa, senza di me tutto questo palcoscenico, la storia narrata dal Vangelo, senza di me non ci sarebbe stata. È grazie, in un certo senso, al mio tradimento che si è scatenata tutta la faccenda. Dunque, perché hai scolpito decine di statue e invece io non ci sono? Io pretendo invece che tu rimetta mano allo scalpello e che trovi un posto anche per me dentro qua. Secondo me è abbastanza, cioè, va sottolineato il fatto che sia nel caso di Giuda, sia nel caso del centurione, sia nel caso della Maddalena, tutti e tre i personaggi si rivolgono direttamente nel loro dire, nel loro manifestare il loro pensiero, si rivolgono direttamente allo spettatore in sala, cercando di coinvolgerlo nell'azione scenica che stanno facendo. Quindi Giuda è un personaggio ovviamente, ma come anche gli altri due, insomma, è impossibile non riconoscersi un po' in Giuda. Chi di noi non sbaglia, chi di noi non pecca, chi di noi non tradisce. E quindi da qui è nata questa idea.
Prima pausa musicale e poi continuiamo con la nostra chiacchierata.
Che passi la notte, notte lunga da passare, e sento il mio cuore che batte e non smette di sognare. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre, le storie davanti al camino e la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere. E per capire il silenzio dei campi dove sta dormendo il grano. Il giorno fu pieno di lampi, ma ora il tuono è già lontano. Vorrei ritornare bambino nella casa di mio padre, le storie davanti al camino e la voce di mia madre. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere e per capire. Luna nasconde i suoi occhi come donna innamorata, il fiume l'aspetta nell'acqua e una notte l'ha baciata. Vorrei ritornare bambino e guardare ancora il fuoco, la storia più grande è il destino che si svela a poco a poco. La notte che ho visto le stelle non volevo più dormire, volevo salire là in alto per vedere e per capire.
Cominciamo la seconda parte della nostra intervista a Riccardo Prando. Stiamo parlando del suo ultimo libro intitolato Il traditore, il soldato, la peccatrice, con la registrazione di un brano di questo libro che è stato recitato da Aurora Scarpolini durante la presentazione appunto del libro fatta a Varese qualche giorno fa. Poi continueremo con la nostra intervista.
Volevo solo vivere, niente di più. Mangiare non mi bastava, respirare non mi bastava, sopravvivere, insomma, non mi bastava, e nemmeno passare dalle braccia di uno in quelle di un altro mi poteva bastare più. Volevo, adesso lo vedo bene, ma spiegarlo mi rimane difficile, immergermi nell'amore di un uomo vero, uno solo, ma che fosse per me e che fosse per sempre. Solo l'amore per sempre, basta. A me interessava l'amore, scusate, lo ripeto, a me interessava l'amore, con la maiuscola, totale, unico, eterno. Uno sguardo che mi abbracciasse anche senza sfiorarmi, una carezza che mi risvegliasse il torpore dell'anima e un bacio che non rubasse l'istante, ma lo portasse alla vetta del cielo. Scusate, lo ripeto, alla vetta del cielo, con la maiuscola. Non sono chiara, vero? Il fatto è che parlare d'amore è sempre difficile, anzi, rasenta l'impossibile. Schiere di poeti, pittori, scultori, musicisti ci hanno provato e voi ne sentite l'afflato sicuro, la parola suadente, il tratto certo e... Eppure, anche loro non possono esaudire il mio bisogno d'amore, con la maiuscola. Non sono sufficienti a dire chi ero, chi sono. Ecco perché mi sono tagliata i capelli. L'ho fatto da sola, ma in un impeto di gioia, davvero. Credetemi, appena tornate a casa la sera stessa, come a gettar via la vita di prima. Eppure, erano belli i miei capelli. E lo sapete bene. I vostri pittori mi hanno sempre ritratta con la chioma fluente, morbida, liscia abbandonata lungo la schiena, così che non c'è nemmeno bisogno di leggere il titolo del quadro. Mi si riconosce al primo sguardo, proprio come si fa con quel tipo di femmine. Ma anche questo lo sapete bene guardandomi là, su quelle tele, su quei muri dipinti da secoli. Non è forse così? La donna perduta, la femmina di tutti e di nessuno, perversa, traviata, deve, per voi assolutamente, deve avere i capelli lunghi a coprire le spalle, e più sono lunghi, più sapete bene a chi appartengono, vero? A quella là. Non c'è nemmeno bisogno di scriverne il nome. E allora me li sono tagliati. Da sola. Subito dopo l'incontro. Scusate, lo ripeto, subito dopo l'incontro, con la maiuscola. 1, 2, 5 tagli netti e via, nella letamaia, via, via. Non volevo mai più che qualcun altro ancora una volta ne decantasse le sfumature ramate che ricordavano i tramonti in Galilea e me li lisciasse solo per carpirne come un ladro di notte l'aroma di aloe e vi affondasse il capo disperato e sudicio. Non avrei potuto sopportarlo dopo quello che mi era successo, perché lo sapete cosa mi è successo, vero?
Allora, Riccardo, io ho notato una cosa, che in questi tre monologhi c'è un tema che ricorre e che è molto importante, almeno io l'ho colto così, ed è quello degli sguardi. Per la Maddalena e per il soldato è stato lo sguardo di Gesù che li ha colpiti e li ha cambiati totalmente. Mentre Giuda a un certo punto dice: ho tradito perché ero ripiegato su me stesso e non vedevo. Ecco, quanto è vitale secondo te saper guardare in profondità quello che ci accade per riuscire a capire veramente se stessi e a cambiare?
Io ho insegnato per oltre 30 anni, ho insegnato italiano alle scuole medie e inferiori, e ho sempre tentato, a volte riuscendoci, a volte no ovviamente, ma insomma, ho sempre cercato di proporre dei testi in cui l'allievo potesse non solo riconoscersi, ma anche essere invogliato appunto a non ripiegarsi su se stesso, nel senso: devo fare questo compito da svolgere, questi esercizi da fare, punto, basta, e poi è finito. Ma che quello che si stava facendo servisse a loro per la crescita, per la loro crescita personale, perché altrimenti se uno va a fare lezione semplicemente perché... appunto per fare lezione punto e basta, diventa di una noia mortale, e poi i 4/5 della classe si perdono. Dico tutto questo per dire, cerco di rispondere alla tua domanda, per dire che uno dei testi più noti, eccetera, è il Canto Notturno di Leopardi, oppure anche L'Infinito di Leopardi, in cui il protagonista fa proprio questa cosa che hai detto tu adesso. Non è ripiegato su se stesso, ma cerca di buttare lo sguardo là in fondo, all'orizzonte che c'è là in fondo. Questo a che cosa serve? È una faticaccia, È una fatica, ma a che cosa serve? Serve a pensare che il proprio limite e i propri problemi non sono la fine, cioè la vita non finisce lì. Ma se io riesco ad alzare lo sguardo, riesco a dare un senso anche a quello che mi capita. E se proprio non riesco a dargli questo senso, però comunque respiro, no? Tiro sullo sguardo e quindi respiro. Ecco, il tentativo è stato proprio questo, no? E l'errore, tra virgolette, in cui è caduto Giuda è proprio questo, quello di credere che il suo peccato, il suo tradimento, fosse la fine di tutto e di non concedere a Dio la possibilità di perdonarlo. Alla fine credo che sia questa la pietra tombale sulla sua esistenza. Fatto salvo, per carità santissima, che poi chi lo sa, il Padre Eterno come giudica, come lo avrà giudicato, non lo so, ecco, ma in base alle carte di cui disponiamo, direi che mi sento di poter dire questo, ecco.
I tuoi studenti rispondevano, perché io so che i ragazzini delle medie, ne ho fatto esperienza recentemente, quando ho tenuto qui con noi per un po' di anni una mia nipotina adolescente, i ragazzini delle medie sono un pubblico molto difficile, diciamo, ecco, con un eufemismo.
Sì.
Li portavi a teatro? Gli piaceva,
Dunque,
cioè.
cominciamo con rispondere alla prima parte. Dei tre segmenti, elementari, medie e superiori, indubbiamente le medie inferiori, cioè grosso modo 11-13 anni, sono il segmento più ostico perché loro non si sentono più bambini e quindi dipendenti in tutto e per tutto dalla maestra, dall'insegnante, dall'adulto, dal genitore. E nemmeno però sono ormai, diciamo, adulti, fra virgolette, insomma, ecco, autonomi, indipendenti, per quanto possa essere autonomo e indipendente un ragazzino di 15 o 16 anni. Quindi quell'età di mezzo lì è un'età molto, molto difficile. E la situazione a scuola, adesso non voglio parlare della scuola, ma insomma, così per inciso, è andata via via peggiorando. Nel corso degli ultimi 20 anni, per tutta una serie di ragioni che adesso non mettiamo sul tappeto, quindi è diventato difficile. Però devo dire questo: che se in linea di massima, se tu guardi all'alunno, al ragazzo, non per quello che dà in quel momento, cioè tu fai il compito in classe, hai sbagliato le regole della grammatica e quindi ti do 4, tu sei 4. Se tu non lo guardi così, ma se gli dici, guarda, tu non è che sei 4, hai preso 4 perché in quel momento lì non hai studiato, hai preso 4, ma tu vali di più di 4, tu sei altro che 4. E se si fa così, in linea di massima c'è una risposta, poi per carità c'è la libertà di ciascuno che entra in gioco e quindi va, non sempre le ciambelle riescono col buco, insomma. Questo per
Sì, poi,
rispondere alla prima parte, non
certo.
so se sono stato chiaro.
Sì, chiarissimo.
Ecco, non mi ricordo più la
Invece, ecco,
seconda, cos'era?
rapporto tra i ragazzi di quell'età con cui tu hai lavorato tanti anni e il teatro.
Dunque, in base a quello che ho appena detto adesso, cioè questa progressiva difficoltà di entrare in rapporto con loro per tutta una serie di ragioni, la prima parte della mia carriera professionale, chiamiamola così, li abbiamo portati diverse volte a teatro. Poi alla fine non ci siamo più andati perché le proposte per i ragazzini erano diventati numericamente inferiori, anche qualitativamente inferiori, e poi perché loro non sono abituati al teatro, cioè per loro la finzione è quella cinematografica e equivale sempre al divertimento. Cioè, portarli a teatro per farli riflettere su una cosa è molto dura, è molto difficile. E quindi c'è stato questo problema. Però devo dire che fin quando ho potuto, tranne gli ultimissimi anni, anche qui per una serie di ragioni, ma io ho sempre fatto teatro con loro. Per esempio, mi ricordo di aver fatto con loro il Barabba di Lagerwist, oppure per dire uno dei primi, oppure ho fatto un lavoro sulla prima guerra mondiale in occasione del centenario, e quindi negli ultimi anni prima di staccare con la scuola, ecco. Sempre però con buoni risultati, devo dire, perché loro si sentono presi in causa, no? Protagonisti, insomma, finalmente, non più, come dire, succubi di una lezione, ma sono loro che la fanno, in un certo senso.
Sì, da questo punto di vista penso che possa essere appassionante, magari
Sì,
non per
certo.
tutti e non sempre, però
Chiaro, chiaro.
senza dubbio metterli sul palcoscenico loro è tutta un'altra cosa.
Certo.
Seconda pausa musicale, poi l'ultima parte della nostra intervista.
Dalla vita ho imparato a rinascere, dalle occasioni ho imparato a non perderle, dalla gioia il senso delle lacrime. Io dal dolore ho imparato a non fingere, dai miei figli ho imparato a crescere, dall'amore come sopravvivere davanti a me. Ho visto un cielo coperto di nuvole e dopo il sole splendere. E poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo. Il tuo sorriso è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te. Sei la cosa più grande del mondo, per me che forse non merito tanto, non merito tanto. Dalla fede ho imparato a non credere. Da mia madre ho imparato a non cedere e dal tempo che tutto può succedere. Io dal destino ho imparato a proteggermi, da un abbraccio ho imparato a concedermi, dalla bellezza non so come difendermi. Dentro me ho visto un vuoto immenso crescere. E un arcobaleno esplodere. E poi ho visto te, che sei la cosa più bella del mondo. Il tuo sorriso è un paesaggio stupendo, dove mi piace perdermi, perdermi con te. Che sei la cosa più grande del mondo. Anche se forse non merito tanto, non merito tanto. Per ogni volta che un ostacolo ti metterà alla prova, o sentirai un brivido, un'emozione nuova, tu non avere mai paura, non sentirti persa, è solo vita, amore che ogni giorno ci attraversa. E nei capitoli che ancora non abbiamo scritto, tra quelle pagine che ancora non abbiamo letto, se tu mi cercherai anche solo un momento, mi troverai sempre al tuo fianco. Lo prometto.
Eccoci qui, stiamo parlando con Riccardo Prando, stiamo presentando con diverse parentesi che abbiamo fatto di diverso tipo. Il libro, il suo ultimo libro, Il traditore, il soldato e la peccatrice, tre monologhi per la settimana di passione e oltre. Un'altra cosa che a me ha colpito, perché me la sento vera per me, quindi presumo che sia altrettanto per te, è che questi tre personaggi che parlano nel tuo libro, sono Giuda, il soldato e Maria Maddalena, hanno la loro riflessione, o meglio, la loro storia parte sempre nel ricordo che ne hanno, oppure nelle parole del dialogo, del monologo che stanno facendo, parte sempre da un incontro. Un
Sì,
incontro, in questo caso,
certo.
con la persona di Gesù,
Sì.
chiaramente. Però questa categoria dell'incontro che è così preponderante. Volevo che tu me ne parlassi un po'.
È fondamentale. Se non si fa un incontro, come si fa? Cioè, se il bambino piccolo, quando apre gli occhi, non incontra gli occhi di sua mamma e di suo papà, dura, diventare grandi. Se andando a scuola non incontra un insegnante, cioè una persona capace di cercare quantomeno di lasciare nel loro cuore un segno, è duro appassionarsi allo studio, no? E lo stesso così nella vita, diciamo, personale di ciascuno. Poi tutti e tre questi personaggi hanno fatto l'incontro, ma tutti e tre hanno dato una risposta diversa, no? Perché Giuda ha fatto l'incontro con Gesù, anzi era stato addirittura scelto, no? Fra i 12, però l'ha rifiutato. Il soldato ha fatto l'incontro, un incontro assolutamente ravvicinato, proprio in senso fisico, perché come dicevo prima, lui sta per inchiodare Gesù alla croce, prima che la croce venga innalzata, prende in mano la mazza. Prende in mano il chiodo, fa per conficcargli il chiodo nel palmo di Gesù e Gesù lo guarda. I loro occhi si incrociano e lui non è più capace di sferrare il colpo, no? E da lì nasce questo incontro particolare al quale lui non sa dire né sì né no. Durante l'azione scenica lui cerca di dialogare con il pubblico, nel senso quasi quasi chiede allo spettatore: ma insomma, cosa devo fare? C'ha ragione mia moglie che è diventata una cristiana, oppure c'ho ragione io che insomma devo fare il mio mestiere, sono stipendiato dall'impero romano, quindi devo fare questa cosa. Però lui comunque a un certo punto dice: bah, mi sento male, devo andare a casa, e pianta lì e passa la mazza ad un altro, quindi risponde sì e risponde no. E infine invece c'è la peccatrice, che è una che è passata da un abbraccio ad un altro, e che però tutti questi sguardi, tutti questi incontri non gli bastavano. Finalmente incontra l'uomo della sua vita. L'episodio in particolare, l'episodio evangelico, è quello in cui la Maddalena si esce di casa con il vasetto di nardo, va nella casa del fariseo dove Gesù è stato invitato e bagna i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. Da quel momento la sua vita è completamente ribaltata, totalmente ribaltata.
Sì, è come se fossero tre momenti diversi, in cui ciascuno si può, riconoscere. Il momento
Sì,
in cui uno no, non ce la fa, ecco,
certo.
non sa bene che cosa fare e non sa che pesci pigliare, insomma, no? Ha paura e non gli sembra. Il momento in cui magari invece, volutamente se ne va e lascia perdere tutto e tradisce, no? Tra virgolette, e invece è il momento in cui uno si affida totalmente, butta il
Guarda, nei
suo.
giorni scorsi sulla Prealpina Gianni Squartà ha scritto un bell'articolo sul mio libro, in cui dice che cos'è questo breve saggio? È la storia di tre vite cambiate nelle quali ciascuno, credente o ateo, può ritrovare qualcosa di sé. È un po' quello che stavi dicendo tu adesso. Colgo l'occasione intanto per ringraziare il collega Spartà che nei giorni scorsi ha scritto questo pezzo molto centrato. Ringrazio un altro collega che è Carlo Zanzi, che ha presentato la serata alla Colba in maniera molto, molto precisa, molto sentita, molto personale. Ringrazio Pietro Macchione, che è l'editore che ha creduto in quest'opera, con la quale ha aperto una collana dedicate espressamente al teatro. E infine Aurora Scarpolini, che è attrice, musicista, cantante, che ha veramente saputo interpretare bene, secondo me, questa proposta. Una proposta che adesso cercherò di portare in giro e nelle prossime settimane sarà prima dalla fine del mese a Brezzo di Bedero, poi sarà a Brinzio in occasione della patronale di Santi Pietro e Paolo, e poi sarà anche ad Arcomegia, dove c'è una rassegna di libri in cui verrà presentato anche questo, ma sempre sotto forma però di spettacolo, non di presentazione di libro nel senso stretto del termine, ecco.
Ma sì, perché si presta, insomma, è teatro. Era proprio, mi hai risposto anticipando la mia domanda, l'ultima, che era proprio questa. Beh,
Ok.
quali progetti si vanno concretizzando in queste settimane?
Certo.
Riccardo, ecco, io ti ringrazio tantissimo. Ti ringrazio perché hai scritto questo libro, prima di tutto, e in secondo luogo perché sei venuto qui in radio da noi e ci hai raccontato la parte dell'autore, il dietro le quinte, il backstage di questo libro, e abbiamo chiacchierato così un po' dei significati. Io direi a tutti di acquistarlo o di andare a cercarlo, di farlo arrivare nelle biblioteche dei vostri comuni, perché vale veramente la pena di leggere. Io l'ho letto forse in 2 ore, mi sono messa lì e non l'ho lasciato più. Ai miei ascoltatori do come sempre appuntamento settimana prossima alla stessa ora sulle stesse linee di Radio Missione Francescana. Bene, vi saluto tutti, grazie e
Grazie,
vi
grazie a voi,
ringrazio.
grazie mille.